Gavroche, storie di oppressione e ribellione. Buon pomeriggio agli ascoltatori, benvenuti a Gavroche e buon pomeriggio a Giorgio Cremaschi. Giorgio.
Ciao, grazie, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti voi.
Dunque, ci sono molte novità, a cominciare dall'Ilva con l'aggiudicazione della gara.
Beh, più che un'aggiudicazione è un regalo, cioè, voglio dire, io non ho visto nessuna gara. Qui siamo di fronte a un modello che stiamo già vedendo in Grecia. Di pochi giorni fa la notizia che una multinazionale, prova a indovinare di che paese, della Germania, si è aggiudicata a prezzo di saldo l'aeroporto di Atene. Ecco, noi siamo di fronte alla stessa situazione. Questo ministro Calenda, che è bene ricordare, è il ministro dello sviluppo economico, è l'uomo che sostiene il TTIP, l'uomo che sostiene le multinazionali, l'uomo che ha detto che i licenziamenti di Almaviva erano giusti, dico, non solo non ha neanche preso in considerazione l'ipotesi che ha sollevato giustamente una parte del mondo del lavoro, l'USB, noi come Eurostop, cioè quella della nazionalizzazione dell'Ilva come unica soluzione decente, se si pensa di tenere quella produzione di acciaio in condizioni ambientali e di lavoro sostenibili da tutti. Ecco, non solo non ha mai preso in considerazione questo, perché è evidente che questo, devo dire, fa parte della politica del governo. Noi abbiamo un governo che sottoscrive le peggiori politiche di austerità dell'Unione Europea, un governo serbo di tutte le peggiori direttive dell'Europa quindi della Germania. Quindi pensare che usi lo strumento della nazionalizzazione anche solo per alzare il prezzo, a me pare davvero una richiesta giusta, ma sappiamo con chi abbiamo a che fare. Ecco, però quello che voglio dire è che qui mi pare si sia andati davvero oltre, perché allora qui è stata fatta un'asta. Allora, un'asta, io mi ricordo come sono le aste, tu hai presente come sono le aste, no? Siamo nel sistema del mercato più brutale, si mettono all'asta i fabbriche e i lavoratori, e però voglio dire, in questo caso si rispettano almeno le regole del mercato. Cioè, che cosa fa? Uno prende un frigorifero, lo mette all'asta, uno dice lo compro per 100, e dice 101, 102, 103, e poi quell'altro dice no, lo compro per 104, e così via. E l'altro dice, si alza ancora, dice, finite le offerte, finite le offerte. Di solito il venditore, quando vende un prezzo, un bene all'asta, ha interesse di tenerla più lunga possibile, sperando che il prezzo si alzi. Ecco, qui Calenda ha fatto il contrario. Ha fatto il contrario, perché c'è stato il suo cocco, evidentemente, questo ArcelorMittal, che è evidentemente la cordata che lui ha scelto. Adesso cominciamo subito a pensare male, perché la cordata ArcelorMittal l'ha scelta il governo, come sappiamo, perché è una grande, anzi la più grande multinazionale dell'acciaio che c'è al mondo, un po' francese ma soprattutto indiana. Mittal è un indiano, è un mega oligarca indiano, e ha diciamo intervenuto in Italia per comprarsi quello che io credo sia comunque uno dei, nonostante tutte le sue debolezze, tutti gli interventi da fare, uno dei più grandi investimenti industriali del nostro paese, e per comprarlo a prezzo di favore, bene ricordarlo. Tra parentesi, anche qui ne apro un'altra piccola parentesi, spesso si parla dell'Ilva eccetera, però bisogna esserci andate, grazie. L'Ilva è più grande di Taranto. Cioè Taranto città è più piccola di tutto l'insieme dello stabilimento, dei porti, del territorio. Cioè, uno, per capirsi, comprandosi solo il terreno a quel prezzo lì fa già un mega affare, cioè si compra una città, poi ci sono gli impianti e tutto il resto. Ecco, volevo dire, ArcelorMittal sono una grande multinazionale e intervengono in Italia. però hanno un concorrente, un altro indiano, anche lui. Questo indiano si chiama Jindal, ed è colui che ha fatto l'altra offerta. Questo è collegato ad alcuni padroni italiani, arvedi, i quali però scappano, pare, dopo un po'. Però insomma, sostanzialmente, che cosa succede in quest'asta? Che le due aziende che, diciamo, si stanno contendendo l'ILVA cominciano la classica gara dell'asta, cioè c'è un prezzo fatto da ArcelorMittal e anche un certo livello di occupazione. Dopo un po' cosa fa l'altra? Rilancia l'altra cordata, quella dice: ah sì, loro hanno offerto tanto, io offro di più e miglioro anche l'offerta occupazionale. Allora, parliamo in termini di mercato. Cosa dovrebbe fare un onesto venditore d'asta? Dovrebbe dire: ah, c'è una seconda offerta, signori, questa seconda offerta la prendiamo, chi offre di più, e quindi usa magari la seconda offerta per guadagnare di più e per salvare più lavoratori. E invece cosa ha fatto Calenda? Infastidito del fatto che questi di Jindal dell'altra cordata avessero rilanciato, ha detto: non se ne parla, l'asta è chiusa. Come è chiusa? Prima dichiari l'asta e poi dici che è chiusa, quando sono quelli che hai voluto tu che comprassero che comprano, ma non so se ci rendiamo conto. Ecco, siamo di fronte anche a un'asta truccata, sfaccettatamente truccata, e questi sono quelli che ci parlano di mercato. Allora arrivo al punto. Ma secondo te, Grazia, perché hanno preferito Mittal?
Non saprei.
Lo sai perché? Perché? Guarda il terzo nome della cordata.
La Marcegaglia?
Ah, ecco. La signora Marcegaglia è un attaché della maggioranza Renzi. È presidente dell'ENI, è quella che è stata coinvolta in tutte le vicende, in alcune delle vicende quando c'era la questione di Temperosso, eccetera. Insomma, non di amministratore, presidente, è, come si dice, un industriale, naturalmente, ma è quegli industriali che fanno parte della lobby renziana, pidina, eccetera, eccetera. Naturalmente non conterà niente Marcegaglia nel gruppo, però è lo sponsor, come si dice. È chiaro che il gruppo fa parte di una multinazionale indiana, ma Marcegaglia c'è entrata prima, quindi per essere chiari, loro l'hanno venduti a quelli che considerano più loro amici rispetto ad altri di cui non sapevano se erano loro amici o no, e per fare questo hanno fatto venir meno il meccanismo dell'asta tradizionale, che, ripeto, a me fa schifo quando si tratta di parlare di lavoro, di fabbrica, eccetera, ma mi fa ancora più schifo chi dice mercato, sviluppo del mercato, eccetera, e poi trucca anche il mercato, perché siamo sempre lì. Questi non è che vogliono il mercato, questi vogliono il mercato truccato con gli amichetti loro, e per fare questo usano i sistemi di potere che hanno. La svendita dell'ILVA a questa ArcelorMittal, è bene ricordarlo, è già stata contestata dagli stessi tecnici nominati dai commissari, i quali, l'ha pubblicato il Fatto Quotidiano, hanno pubblicato una serie di piccolissime considerazioni sul fatto che, detto brutalmente, questo piano vende fumo a manovella, perché i soldi investiti non corrispondono, sulla base di giudizi tecnici, a quello che effettivamente si vuole produrre. Quello si vuole produrre non corrisponde chiaramente ai livelli di occupazione, di investimenti che si preparano, e neanche gli investimenti ambientali sono rigorosi e chiari. Voglio ricordare che il succo del piano ArcelorMittal è un piano che prevede di arrivare in qualche anno a 10 milioni di tonnellate di produzione. Oggi ne fanno 6 milioni, quindi, però riducendo di più del 30% la forza lavoro, quindi si raddoppia quasi la produzione, tagliando quasi del 35-40% gli occupati. Ora, anch'io sarei capace di guadagnarci su un piano così. Cioè, faccio lavorare il doppio, la stessa quantità di persone, per produrre il doppio. Ora, io a questo non ci credo. Non è vero che è così. Intanto è bene ricordare che parliamo di una situazione già largamente compromessa sul piano della salute, delle condizioni di lavoro, che questi lavoratori che conosciamo, che conosco bene, sono lavoratori che già oggi si lamentano di vivere in condizioni di fatica terribile perché mancano investimenti. Delle piccole cose che fanno funzionare l'azienda, non solo i grandi investimenti, ma quelli che movimentano i trasporti, è morta gente sulle gru, è morta gente investita dai camion, è morta gente investita da pezzi di ferro che non avevano adeguata sicurezza. Cioè, diciamo, è una fabbrica che in questi anni la gestione pubblica, invece che migliorare, ha degradato rispetto alla stessa gestione Riva. E quindi, per capirci, già oggi la gente muore di fatica. Proporgli di lavorare il doppio o significa dare per scontato una marea di persone che si infortuneranno, moriranno, per permettere ai signori di ArcelorMittal Marcegaglia di guadagnare in profitto, oppure noi ci troveremo di fronte a un piano chiaramente figlio. Probabilmente la verità sarà che ci saranno tutte e due le cose, ci sarà un enorme, drammatico sacrificio dei lavoratori che non corrisponderà al risultato finale della produzione, perché quella non è raggiungibile se non con giganteschi investimenti. E poi c'è la grande questione ambientale. Non è che si può pensare di regalare all'ArcelorMittal e di farle risparmiare le spese sull'ambiente. Adesso tutti dicono che faranno gli investimenti sull'ambiente, ma poi quando si va a vedere si vede che questi investimenti sull'ambiente in realtà ci sono e non ci sono. Secondo me non ci saranno. Secondo me non ci saranno. E allora torno al punto, se torniamo sempre al punto precedente del ministro Calenda e di come il governo fa queste operazioni. Poco tempo fa un altro grande stabilimento siderurgico, Piombino, è stato ceduto a un mega magnate, in questo caso algerino, il quale si è rilevato tutto. È bene ricordare che addirittura questo mega magnate algerino prometteva, uno, di rilanciare tutta la produzione, due, investimenti, ma tre, prometteva non solo investimenti nella siderurgia, ma anche nell'agricoltura e nella trasformazione dei prodotti agricoli nel territorio intorno a Piombino, cioè il massimo, cioè prometteva già la riconversione di tutto, prometteva che facciamo l'acciaieria che fa l'acciaio migliore della terra, puliamo tutto, non inquiniamo più e in più facciamo cavoli, bietole, fragole, di fianco all'acciaieria usando gli strumenti, insomma un piano megalattico da fantastica. Sai cosa è stato realizzato di questo piano?
Mi verrebbe quasi da dire nulla.
Esatto, hai detto la parola giusta. Nulla. Non è stato realizzato nulla. Lì Piombino sta lentamente chiudendo, ovviamente di fragole e bietole non se ne sente parlare, di acciaio ancora meno, e quindi lì semplicemente si sta lentamente chiudendo la fabbrica, un po' alla volta, nella passività e nella complicità, va detto, di Finfionwim che hanno firmato quell'accordo, della regione che ha coperto, dei sindaci PD che hanno coperto quell'accordo, e del governo che mette la cenere sotto il tappeto e fa di nuovo la stessa operazione con ArcelorMittal, la stessa. Naturalmente ArcelorMittal è una grande multinazionale, più grande del magnate algerino a cui è stata regalata Piombino, però c'è un piccolo problema anch'essa, che mentre fa questo acquisto deve guardarsi dalla Commissione Antitrust Europea, perché sta acquistando fabbriche in tutta Europa. Quindi che cosa sta facendo ArcelorMittal? Da un lato compra tutte le fabbriche in Europa, dall'altro poi tra un po' dovrà cederne qualcuna, perché non ne potrà tenere tutte. E quali cederà secondo voi? E cosa dirà per cedere? Secondo me non cederà l'Ilva, perché ovviamente non ha alcun interesse a cedere il regalo che gli è stato fatto, però dirà, io sono sicuro, che siccome ha dovuto cedere altre aziende e insomma deve scegliere, accontentiamoci che restino qua, e se anche non realizza tutto il programma, beh, stiamo almeno contenti del fatto che, a differenza di quello che ha fatto in altri paesi d'Europa, qui non chiude. Ecco, questo è quello che succede quando si va con i banditi, si è derubati, quando si legalizza il furto, poi il furto viene fatto, e questo è quello che succede. Quindi, per non realizzare la nazionalizzazione, contro cui ovviamente sappiamo tutti ci sono le obiezioni ideologiche, politiche, non si può fare perché costa troppo, si prepara un trafila che costerà enormemente in termini di finanziamenti pubblici, perché questi comunque chiederanno cassa integrazione, soldi e sostegni di tutti i tipi, che costerà enormemente in termini di tagli occupazionali e che secondo me costerà anche alla fine in termini di ambiente. Questo lo dico anche a qualche ambientalista con cui noi siamo sempre stati assieme a Taranto, ma che a volte ha polemizzato con noi che sostenevamo la possibilità che ci fosse il lavoro e che ci fosse anche il risanamento ambientale. Questi ambientalisti spesso hanno detto no, bisogna chiudere, noi perché l'Ilva non è risanabile. Noi abbiamo detto guardate che questa linea non è concreta, perché il risultato concreto non è che si risana l'ambiente con la chiusura della fabbrica, perché o c'è un rilancio voluto dallo Stato con un programma industriale vero che permette di mantenere la produzione di acciaio di cui abbiamo bisogno e nello stesso tempo di risanare l'ambiente, o si perde tutte e due. Ecco, io credo che stiamo andando tranquillamente verso questa strada. Non avremo il rilancio occupazionale e non avremo neanche il risanamento ambientale. Inquinati e disoccupati assieme, questo è il risultato delle politiche liberiste.
Fra l'altro, Giorgio, ieri c'è stata un'assemblea dei lavoratori Ilva a Genova e poi c'è stato un corteo, sono usciti si sono diretti verso la prefettura naturalmente a questo corteo, visto che l'11 giugno si vota anche a Genova, cioè erano presenti anche i candidati sindaco di diversi partiti ovviamente. Ma c'è una cosa che mi ha incuriosito, perché ho letto su alcune interviste che a Genova sull'Ilva esiste un accordo di programma del 2005 che ha certificato la riconversione dello stabilimento da un punto di vista dell'inquinamento eccetera, e soprattutto le garanzie di occupazione. Accordo che teoricamente dovrebbe essere ancora valido, però che è di cui nessuno parla.
No, beh, ma sì, però gli accordi si rifanno. Qui permettimi di dire grazie di mantenere, e spero che i lavoratori di tutti gli stabilimenti Ilva mantengano questa sacrosanta diffidenza.
Certo.
Allora, in questi anni Finfio e Wilma hanno firmato tutti questi accordi spiegando che non c'erano alternative, e alla fine hanno accettato sempre un altro pezzetto di taglio. Prima ci tagli un dito, poi ci tagli un braccio e poi speriamo che si fermino lì. Ecco, io credo che questa volta, se si vuole contrastare minimamente questo disastro annunciato, ripeto annunciato, perché è già nelle carte che quale sarà il futuro di questo gruppo, un massacro sociale senza il risanamento ambientale, se si vuole fare questo bisogna mettere in discussione il piano. E qui purtroppo vedo una differenza tra le posizioni giusta dell'USB, che dice noi non accettiamo il piano, e quelle di Finfioi, che invece dicono cose che io da sindacalista conosco da anni, sindacalese, che vuol dire insomma no, licenziate un per favore, licenziate un po' meno, ecco. Io non credo che si può risolvere con per favore licenziate un po' meno. Bisogna mettere in discussione questa politica industriale di svendita del paese, e bisogna mettere in discussione chiedendo lavoro e ambiente e sicurezza, niente di meno, perché guardate, il resto è solo una lunga agonia.
Allora, un po' di musica, e questa volta ci ascoltiamo la storia di un palazzinaro non romano, ma negli Stati Uniti, il vecchio Trump, il papà di Donald.
to love in any way. Please to have some kind of decent place to have your kids raised up in.
E allora abbiamo ascoltato Old Man Trump di Woody Guthrie.
Il vecchio Trump.
Te l'abbiamo
fatto. Era il papà dell'attuale presidente, esatto, degli Stati Uniti, un vergognoso palazzinario multimiliardario a cui è dedicata una canzone, il cantatore comunista Woody Guthrie, perché lui affittava solo ai bianchi.
Sì.
Oltretutto affittava solo le case solo ai bianchi, ecco, perché i neri facevano cadere il prezzo degli affitti.
Sì, avevo...
Questo mi fa venire in mente, grazie, che quando ci sono spesso queste persone che dicono si sono costruite da sole la,
esatto,
fortuna.
Esatto, andiamo a vedere come.
Che... prima come, e poi c'era sempre un papà o un nonno che gliela lasciata.
Esatto.
Sai, questa vicenda dell'Ilva comunque, grazie, si riallaccia a una grande questione, il fatto cioè che in Italia si sta un po' una volta cancellando, noi abbiamo votato il 4 dicembre per tenerla, ma ovviamente il potere poi riparte, si sta cancellando la Costituzione, o la signora, o la si vuole proprio cancellare, cioè se si applicassero gli articoli 41 e 42 della Costituzione che stabiliscono che l'iniziativa privata deve essere controllata dal pubblico e non può fare quello che vuole, sarebbe naturale risolvere vicende come l'Ilva o come quelle che si preparano uguali dell'Alitalia che rischia di essere svenduta a Ryanair, sarebbe naturale risolvere con la nazionalizzazione, gli articoli 41 e 42 prevedono questo, però naturalmente la nostra Costituzione non viene applicata e quando per caso viene troppo garantita c'è qualche giudice che la impugna, allora c'è in Parlamento qualcuno che dice ma no, allora cambiamola. Qui c'è una cosa che non sa quasi nessuno, siamo alla fine del Parlamento, probabilmente stiamo andando verso le elezioni anticipate, quindi quello di cui parliamo è solo un segnale che viene inviato alle future Camere, però è un segnale importante perché ci sono alcuni parlamentari, guarda caso, del PD ed ex vicini a Monti, mi pare 35 vedo, che hanno presentato una proposta di legge costituzionale per modificare l'articolo 38 della Costituzione. Qual è l'articolo 38? Quello che dice che tutti hanno diritto al trattamento pensionistico, all'assistenza pubblica, a un reddito, insomma, cioè quello che spesso ha usato la Corte Costituzionale per dire non si possono tagliare le pensioni a chi già ce le ha, o per frenare i tagli, quando il governo ha tagliato le pensioni sopra un certo limite, la Corte Costituzionale ha fatto delle sentenze per dire tu puoi tagliare le pensioni d'oro, ma non puoi tagliare le pensioni medio-basse. Ecco, questo è il succo. Ecco, siccome c'è questa sentenza incombente della Corte Costituzionale su questo e su altre operazioni di taglio delle pensioni che ha fatto anche recentemente il governo, parlo delle pensioni non di chi andrà in pensione ma di chi è già in pensione, allora alcuni parlamentari del PD hanno detto ma sì, è ora il momento che cambiamo sta Costituzione, questo articolo 38 bisogna cambiarlo, perché questo articolo 38 ci impedisce di fare cosa? Di tagliare le pensioni di chi è in pensione, perché vedete, a forza di tagliare le pensioni a chi sta per andarci, cioè di costringerlo ad andarci in pensione a 70 anni, dopo i 70 anni, oppure di non farci avere la pensione, beh, da lì non si prende più niente, perché i giovani sono precari, non hanno pensione, o non l'avranno pochissima, e i 70 anni, oltre i 70 anni è molto difficile pensare di far andare la gente in pensione, perché non funziona, comunque non c'è guadagno, perché la gente comunque dopo un certo punto di vista muore e quindi non c'è guadagno, quindi hanno bisogno di prenderci degli altri soldi per pagare le banche, la finanza, il debito con le banche, per sottostare le politiche di austerità, lo spread e tutto il resto, e dove li prendono? Da chi è già in pensione. Però lì c'è la Corte Costituzionale, dice no, sulla base dell'articolo 38 non lo puoi fare. E quindi hanno presentato questi parlamentari un disegno di legge che si chiama, e mi piace il titolo perché qui siamo sempre al mondo di Orwell, no? Quello delle parole che era, di 1984, cioè la neolingua per cui le parole devono significare il loro contrario come riforma e tutto il resto, il mondo dell'equità intergenerazionale nei trattamenti previdenziali e assistenziali, cioè questi signori vogliono l'equità intergenerazionale dei trattamenti previdenziali e assistenziali. Uno dice bello, vogliono l'equità, è giusto che anche i giovani abbiano la loro pensione. No, grazie, no, non è quella l'equità che intendono loro, non è per loro l'equità che se i giovani non hanno la pensione e gli anziani hanno una pensione pure bassa, bisogna dare una pensione bassa anche a quelli che saranno giovani e saranno anziani domani. No, l'equità è che se i giovani hanno una pensione quasi inesistente e gli anziani hanno una pensione bassa, bisogna tagliare la pensione bassa agli anziani. E così c'è l'equità, come quando hanno tolto l'articolo 18, c'era chi diceva ci sono lavoratori che hanno l'articolo 18 e lavoratori che non hanno l'articolo 18, è un'ingiustizia, giusto, e come l'hanno risolta? Togliendolo tutti, così l'ingiustizia non c'è più. Come quelli che dicono ci sono lavoratori schiavi e non ci sono lavoratori non schiavi, come facciamo? Schiavi tutti. C'è un grande esponente del PD, del mondo del governo, questo Pietro Ichino, che ha sempre sostenuto che bisognava abolire l'apartheid del lavoro, no? Diceva che il lavoro è come il Sudafrica prima di Mandela, bisogna che dove c'erano i bianchi con tutti i diritti e i neri senza diritti, bisogna abolire l'apartheid. Però lì l'apartheid l'hanno abolito dando ai neri i diritti dei bianchi. Ecco, qui invece si fa l'opposto, si toglie i diritti ai bianchi, ammesso che ci siano, e si estende la schiavitù dei neri a tutti. Ecco, questa è l'idea che loro hanno, e per fare questo però vogliono cancellare la Costituzione, abolire la Costituzione, perché sono sempre lì, gli hanno sempre bisogno alla fine di trovare l'inghippo di legge per fregarci, e se non ci riescono perché magari gli scappa di mano un referendum come il 4 dicembre, per cui quello che hanno tentato gli salta per aria, per altre vie ci provano. Ora io non credo che riusciranno adesso con queste camere, vicine delle elezioni, di cambiare l'articolo 38 della Costituzione, però intanto hanno messo lì un progetto di legge che dice che bisogna cambiare la Costituzione per poter fare che chi ha 1500 euro di pensione al mese ne prenda 1100, e quei 400 euro naturalmente vanno in solidarietà a chi? Alle banche, alla finanza, perché come si sa i ricchi non possono piangere, lo dice anche la canzone di Dario Fo, se li facciamo piangere, e poi solo il contadino deve piangere, perché il Siur non deve piangere perché gli fa male al cuore.
Allora grazie, staremo attenti a questo articolo della Costituzione.
Sì, siamo attenti, perché la macchina degli imbroglioni lavora H24 come si dice oggi.
grazie Giorgio.
Ciao, grazie a tutti,
alla settimana prossima.
Alla settimana prossima.